Buongiorno Manera, non mollare, sei il baluardo dell'antiimperialismo americano. Avanti tutta!
Andy Spanaus.
Uno, nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera.
Il baluardo dell'antiimperialismo americano ci parla oggi da Salò, signore e signori, da Salò, a buon intenditor poche parole.
Ancora con questi luoghi comuni.
Che
su
bello
Salò,
quest'audio, basta. Che bello quest'audio.
Non si sente bene?
No,
diceva Pietro La Corte che era tutto a posto.
Tutto
a posto,
benissimo. Ma hai portato il computer e il microfono?
Sì, ma qui non ho internet, perciò non posso collegarmi col computer, sono col telefono. Ma scusa, mi ha detto Pietro La Corte che era tutto a posto.
Sì.
Io anche molto bene. Ma
dice Pietro La Corte, fa degli ampicenni, come dire: no,
problemi.
No,
problemi.
No, si sente, cioè non si interrompe mai. Però, insomma, non è il massimo della qualità. Sarai dunque in svantaggio nei confronti dell'imperialista americano. In studio.
That's America. Come va la difesa da Salò contro l'imperialismo?
Ma guarda,
è un nuovo giorno
ieri,
oggi.
Mi ha colpito ieri Trump nel suo comizio che ha fatto per i suoi. Sai qual è l'affermazione che ha avuto più applausi, più ovazioni?
Quale?
Quando lui ha detto TikTok is back, e lì c'è stata l'ovazione. Questo dà l'idea di cosa interessa veramente agli americani, un popolo che fa l'ovazione. TikTok is back.
Beh, molti americani stanno vivendo un dramma.
Andata via, ce l'hanno tolta già sabato sì, sera l'hanno
forse.
Poi è già tornata ieri, perché Trump ha promesso di fare una cosa, tra l'altro illegale al momento.
L'ha deciso
il Congresso, ha deciso la Corte Suprema, e lui dice: io decido l'altra direzione.
Contro il tuo presidente regolarmente eletto,
insomma, deve
problemi.
C'è qualche dubbio, oddio, c'è una disposizione da legge che dice, poi ne parleremo.
Come ha detto Leonardo, com'è che ha detto?
No, la prima ha detto, per esempio, della tregua che c'è nella striscia,
sì,
di Gaza,
sì, ma vabbè,
reazioni
applausi
moderate,
timidi, no? Applausi timidi, sì. Sì.
TikTok is back.
Molto bene. 800 24 00 24, si toglie la giacca, Spannhauser se ne va. No, rimane qua, si toglie la giacca e basta. Oggi è l'inauguration day,
la camicia bianca, oggi la giacca.
Infatti,
dopo la cravatta,
la bandiera
oggi
americana,
fare un po' di televisione, un po' di cose.
Allora, scriveteci al 349-238-6666, chiamateci all'800-24-0024, c'è Pietro La Corte che dice: no, io non ho detto niente a Manera, no,
mi ha detto va
no,
bene,
no,
non ha detto che va bene, ma che radio di bugiardi veramente, tutti bugiardi.
Lorenzo Nespoli, Miriam Lucchetti. Lorenzo Nespoli, il cardinale che ancora è sotto per l'intervista al suo superiore, il suo capo ieri, da Fabio Fazio, e Elisabetta Fusconi. Siamo qui, puoi partire, vai Pietruzzo,
via alle telefonate.
Siamo con voi fino alle 11, come sapete. A che ora è l'inauguration?
Alle 18 stasera. Alle 18 accendete la televisione, mi troverete.
Radio 24, ascolta adesso.
Alle 17.30 a Radio 24 invece, ci sentiremo.
È incredibile che Spannhaus venga in radio solo per promuovere le cose che fa fuori dalla radio.
Dice Leonardo Manera.
È veramente un atteggiamento sgradevole, spiacevole.
Così parlò da Mortara.
Volevo ricordare che venerdì sarò a Zola Predosa,
esatto.
Sabato a Colonia Veneta.
No, stasera alle 17.30 qui, anzi alle 17 qui a Radio 24. 17.30 con Sebastiano Barisoni.
Ben ritrovati.
Vorrei ricordare che venerdì sarò all'Urago Marinone a presentare il mio libro. All'Urago lungo marinone.
Sgradevole, sgradevole.
Sai cosa ho appena trovato qui in casa, Salò?
Cosa hai appena trovato?
Un libro dal 1928, Lezioni di piano, Antologia pianistica per la gioventù, c'è scritto. Era il 1928, vedi? Per la gioventù!
Praticamente ha un audio come il giornale Radio Meloni, oggi potresti farlo, non dobbiamo neanche modificare l'audio.
Non so, io mi affido a Pietro Lacorte che mi ha detto che si sentiva molto bene, quindi ho stima di lui, quindi...
Ecco, dici sì, è come un livello di una buona telefonata di un ascoltatore, cioè si sente stia fermo, manera, stai fermo, accosta un attimo che stai fermo. È la gioventù che suona. È la gioventù che suona, la gioventù.
Sono io, c'ho il pianoforte qui.
Allora, signore, attenzione, siccome in radio funziona bene il dono della sintesi. No, prima voglio far ascoltare una cosa a Manera. Manera sarà soddisfatto. Ieri Fabio Fazio ha intervistato il Papa. A me fa sempre un po' sorridere. Il Papa intervistato da Fabio Fazio. No, so, devo abituarmi ancora, è già la seconda volta.
C'è continuità, continuità, no? Perché sì. Fazio è un po' così, anche lui di con tutti un pretino. Quindi insomma va dal suo capo anche Fabio Fazio.
Allora io mi offendo perché noi abbiamo qua il cardinale Espoli, però non viene mai il Papa. Comunque vorrei far sentire una delle cose che ha detto che farà piacere secondo me a Leonardo soprattutto.
Le barzellette sono una cosa molto bella della vita. Una persona che non fa ridere, che non sa ridere con le barzellette, le manca qualcosa. Gli manca il senso dell'umorismo.
Eh sì, certo.
È la cosa che disse anche nell'incontro con i comici. No. Disse: voi siete portatori.
Ricicla le cose il Papa. No, capito.
disse: voi siete portatori di una cosa fondamentale nella vita che è il senso dell'ironia, l'umorismo. Continuate a utilizzare. Insomma, ha ripetuto sì quello che disse anche a noi comici.
Vabbè, si ripete. Però ecco, siccome dopo parleremo alle 9:30 approfonditamente, caro Andrew, ci spieghi cosa succederà oggi, parleremo anche dell'attualità internazionale, quello che succede in Medio Oriente, però visto che in radio il dono della sintesi è fondamentale, io sono in grado di sintetizzare la giornata di ieri di Donald Trump a Washington, giorno prima dell'inauguration day. La giornata di Trump ieri la sintetizziamo così: deportazioni di massa. YMCA, YMCA, ti piace come sintesi?
Bravo, bravo. Bisogna farla bene queste lettere,
Insomma è una molto sintetico,
è una
però.
Grande gioia, una grande festa.
Con i Village People.
Però devo dire che ha portato i Village People, che sono anche un po' un simbolo dell'inclusione, no?
Insomma,
i Village
sua,
People come
questa,
gruppo
questa
in sé.
È la sua canzone, ecco.
Sì, certo.
Molti gruppi hanno. È una caratteristica in questo momento. Molti di quelli che facevano grande opposizione hanno un po' cambiato. Hanno detto, vabbè, è andata così, quindi ci aggiungiamo anche noi.
Ma tra l'altro i Village People sono un po' l'equivalente dei ragazzi di campagna da noi, non so, chiedo a Leonardo, non conosci
i cugini di campagna.
Scusa, no,
i ragazzi di campagna era fin di potere, ragazzo.
Scusa, i cugini, no, nel senso che sono famosi per YMCA come anima.
No, non solo, c'è anche 5 o'clock in the morning, 5 o'clock in the morning.
Sì, però dai, Village People. Sì, però in tutto il mondo, anche i cugini di campagna hanno scritto tante canzoni. Però
Village si riferisce a Greenwich Village, cioè la zona molto alternativa.
Greenwich,
Greenwich Village a New York, zona molto alternativa, a livello insomma trasgressiva, anche a livello sessuale. Si riferisce ai Village People, sono di lì, quindi di campagna non lo so.
No, vabbè, per dire che i cugini di campagna hanno fatto tante canzoni, ma
che ne so
una
io dei
l'ha resa
di
celeberrimi in Italia, e i Village People sono celeberrimi nel mondo per questa. Cristo.
No, ma è vero che i Village People sono sempre stati visti appunto come alternativi anche dal punto di vista sessuale, per questo alla fine Trump, volendoli presenti, insomma, ha fatto una cosa un po' forse.
È per l'inclusione, è per l'inclusione. Va bene, però tenete questi argomenti lì, che tra poco ne parleremo, perché noi oggi vogliamo aprire con un argomento un po' particolare. Allora, parliamo di anti-invecchiamento. E uno dice, ecco, tra l'altro partendo proprio dagli Stati Uniti, in America c'è un plurimilionario, uno che prima in una precedente vita ha fatto soldi nella Silicon Valley, si chiama Brian Johnson, che ha deciso di fare un esperimento estremo per rallentare l'invecchiamento umano. Ne ha fatto anche un documentario che è su Netflix, si intitola Don't Die, traduzione...
Non morire.
Non morire.
Difficile.
Vabbè, parte così.
In quanto specie, consideriamo inevitabili il decadimento fisico e la morte. Mi chiamo Brian Johnson e investo nel protocollo anti-aging. Prendo 54 pillole, terapia della luce rossa, trasfusione, su un'isola al largo dell'Honduras per la mia prima terapia jet.
Grazie.
Ma il mio intento è spingere al limite la scienza,
pubblicare tutti i suoi dati biometrici. Brian e Blueprint vennero alla ribalta.
L'età del suo retto divenne virale.
Vive nel suo mondo del c***o.
Brian Johnson sta cercando di fare soldi facili.
Vuole raggiungere il maggior numero di persone possibile. Quindi la vera domanda è, per quale motivo?
Attira l'attenzione.
Perché sono i ricchi della Silicon Valley a inseguire l'eterna giovinezza.
Sono preoccupata. Non sappiamo come reagirà il suo corpo.
Potremmo andare incontro a un futuro in cui vivremo più a lungo e in salute. Alla brama di vivere la mia vita con ogni cellula del mio corpo.
Allora, c'è chi lo considera un pazzo, chi lo considera un genio. Noi abbiamo convocato il professor Giuseppe Remuzzi, spesso con noi. Buongiorno.
Ma è lui che viene considerato un pazzo,
no,
un genio.
No, Brian Johnson, Brian Johnson. Direttore dell'Istituto di Ricerche Mario Negri, Giuseppe Remuzzi, che gentilmente ha fatto i compiti a casa, so che ha visto questo documentario per noi.
Sì.
Allora, intanto, dal punto di vista scientifico, che cosa c'è di efficace in questa cura, in questo esperimento che sta facendo Brian Johnson, che a sua detta dà dei risultati, no? Avrebbe rallentato la curva di invecchiamento.
Guardi, uno dei risultati importanti è aver attirato l'attenzione delle persone. Questo non viene da me, ma viene dal regista Chris Smith, che ha detto una cosa molto bella. Una delle mie speranze è che le persone capiscano quanto facciano bene la salute, il sonno, la dieta e l'esercizio fisico. È qualcosa che tutti possono raggiungere. Quindi questo è certamente quello che c'è di buono in questa idea. E io credo... vada valorizzato. È importante, però sono cose che sappiamo da tantissimi anni, quindi non c'è assolutamente nulla di nuovo.
Sì, lui dorme sempre alla stessa ora, alle 20:30 va a dormire.
E si sveglia alle 4:30 del mattino. Vive, devo dire, sembra quasi da recluso, cioè un esperimento scientifico, cioè si sveglia e prende a volte 42 pillole di integratori.
E nella giornata arriva a 130, mamma mia.
Ecco, l'altro problema è, distinguiamo la persona che fa questo tipo di attività, che vuol dire che la sua ossessione è la morte, quindi vuole non morire sostanzialmente, mentre la morte fa parte della vita di ciascuno di noi e va considerata come parte di quello che ci succederà e anche dell'imprevedibilità della nostra vita. Qui invece si vorrebbe una vita prevedibile in cui non si muore mai. Una persona può fare quello che vuole, per esempio può dedicare tutto il tempo che gli è concesso di vivere al proprio corpo, è una specie di religione, lui era un mormone tra l'altro, quindi ha anche un background che favorisce questo tipo di deliri, se volete, e quindi è un delirio di allontanare la morte.
Professore, salutiamo tutti i mormoni all'ascolto, però lei, vabbè, insomma,
Decisione nel perseguire dei obiettivi.
Sì, ma i mormoni, ci sono certi mormoni in certe parti degli Stati Uniti che lavorano tantissimo, quindi enorme esercizio fisico, non hanno l'elettricità, mangiano 4 bistecche al giorno e non hanno il colesterolo alto, quindi c'è una predisposizione a questo tipo di mentalità, però nessuno dei mormoni ha mai pensato di volere vivere indefinitamente. Questa è una cosa nuova, che finché lo fa una persona che dice: io invece di dedicare la mia vita agli altri, per esempio ad avere degli stimoli intellettuali o avere la mia famiglia o fare il pilota d'aereo, la dedico al mio corpo, è una cosa che lui può fare. Io penso che non valga la pena.
No, ma è chiaro, ma lui lo dice nel documentario, è un esperimento quasi estremo messo a disposizione della scienza. Per esempio, quando fa la terapia genica, io non ho ben capito, che poi si riduce a un'iniezione che va a fare in Honduras. Poi si inietta il sangue di suo figlio giovane,
plasma
per ringiovanire.
Allora, il sangue è una cosa vecchissima, per esempio a metà del 400 c'era un papa che si chiamava Innocenzo VIII, il quale stava male al punto di essere quasi in coma, aveva una insufficienza renale cronica e quindi aveva un'anemia, e i suoi medici hanno detto: beh, prendiamo dei ragazzi giovani e utilizziamo il sangue dei ragazzi giovani per il papa e diamo il sangue del papa ai ragazzi giovani. Come fa? Come vedete, è una cosa vecchissima. Come è andata a finire? Che i ragazzi sono morti tutti e il papa anche.
Anche il papa. Sì, beh, sì. Però magari si è allungata la vita, no? Chiedo.
È morto dopo le trasfusioni, quindi era molto avanzata la malattia, naturalmente.
Prende anche
noi
dei farmaci.
Noi l'abbiamo studiato negli animali, nei ratti, questo fatto del sangue negli anni '80, perché c'era l'idea, c'era un lavoro su Nature molto bello, che il sangue potesse ringiovanire dei ratti che erano invecchiati, e non siamo mai riusciti a dimostrare niente, quindi anche quello è un po' discutibile. Sì. Poi, per quanto riguarda la terapia genica, che uno va in Honduras, queste sono delle cose che sono molto ben note con le cellule staminali, che si chiamano turismo delle cellule. La terapia genica per prevenire l'invecchiamento è stata studiata tantissimo negli animali, però non è un gene solo, si tratta di prevenire la perdita dell'espressione di geni che possono essere associati alla longevità e inibire certi geni che invece ti fanno invecchiare, ma ci vuole una sinergia tra tutti questi geni, tra tutti i cosiddetti segnali che mandano i geni per ottenere il risultato che vogliamo. Una cosa complicatissima e sappiamo poco, tra l'altro, quindi non è che si può dire alla gente: guarda, c'è la terapia genica, andate in Honduras, si risolve il problema.
Tutto questo costa, Andrew, ho capito che spende 2 milioni di dollari l'anno per fare,
ma lui
ne ha fatti tanti
ne
prima.
Ne ha fatti tanti, ecco, questo è un aspetto dei mormoni, che comunque l'elettricità ce l'hanno, non sono gli Amish, però non bevono alcol già quando sono, cioè i mormoni in generale, e tendono a fare molto bene nel business, lavorano molto molto. Lui appunto è diventato imprenditore, Silicon Valley, però diceva che non dormiva, eccetera. Si è fatto 400 milioni di dollari quando
ha venduto la società
a PayPal, che era il suo competitore, quindi, diciamo così. E quindi certo, lui spende tutto il tempo e un sacco di soldi che li ha per fare questa cosa. Però questo mi ricorda cosa fanno anche altri, tipo gli atleti. Quindi, professore, insomma, ci sono, chi ha soldi spesso fa delle terapie, delle cose per il corpo che essendo all'avanguardia, poi in questo caso sono cose discutibili, va bene, ma essendo all'avanguardia ci fanno vedere appunto cose che sarebbero un'aspirazione per molti. Penso a LeBron James, che fa quanto spende per fare camere iperbariche per i suoi chef.
Poi bisogna vedere quanti anni di vita ipoteticamente si potrebbero guadagnare e
come li vivi,
se il gioco vale la candela. Insomma,
infatti molti in America dicono: mi sembra un matto, cioè pensa di ritardare la morte ma non sta vivendo adesso.
Sì, perché è una bella...
Professore, qui si entra più nell'etica e nella filosofia che...
Sì, questo è esattamente il problema. Poi bisogna distinguere alcune di queste cose, come stavate dicendo prima, sono molto importanti. Il tentativo di prevenire le malattie con delle misure che conosciamo tutto, muoversi, quello che fanno gli atleti, il sonno, e non bere alcol, non fumare, eccetera, è una cosa pregevole, certamente allunga la vita. Tenete conto che però molti di noi sono programmati geneticamente per vivere per un determinato periodo di tempo. In più, Una volta si pensava che con tutte queste misure uno potesse arrivare a 120 anni, come alcuni sono arrivati, senza bisogno di fare tutte queste cose, però adesso si sta cominciando a capire che il plateau della vita che si continua a allungare man mano passano gli anni, l'abbiamo raggiunto, e adesso le stime più accurate fanno vedere che la nostra aspettativa di vita sarà intorno ai 90 anni per le donne e alle 85 per gli uomini, quindi oltre la maggior parte delle persone non può arrivare qualunque cosa faccia. Alcune cose, in altre parole, sono utili ed è interessante il concetto di prevenzione, altre cose non sono assolutamente dimostrate, quindi è un esperimento scientifico, tenete conto però che gli esperimenti scientifici sulla singola persona finiscono per avere un valore estremamente limitato. Poi c'era quello che diceva Manera, che è molto molto importante, cioè vogliamo vivere una vita in cui noi siamo dedicati esclusivamente a ciascuna cellula del nostro corpo, quindi dal mattino alla sera, questo qui fa stretching durante la colazione, non so, mi sembra una vita veramente
mangia,
che non vale la pena.
Andate a vedere cosa mangia delle robe, per carità, tutto sano, sanissimo, però
sì. E poi non c'è anche un'altra cosa sull'elettricità, volevo ritornare un attimo, perché quei mormoni per cui era stato fatto lo studio non avevano l'elettricità, no. Ma parliamo di tanto tempo fa. Questo blueprint, lui mangia tutte queste cose, poi fa delle scatolette che vende e dice: se io che ho 47 anni e dimostro 20 o 18 o 30, se voi prendete questo prodotto, quindi quello che diceva Andrew prima, che lui è un imprenditore,
rimane
darsi, però, che è un imprenditore anche facendo questo
però
lavoro.
Scusi,
qua,
professore Muzzi, nel documentario vengono diffusi tutti i suoi dati appunto biometrici, e si dice nel documentario, mentre noi invecchiamo 1.19 l'anno, cioè ogni anno invecchiamo di un anno e 19, lui ha rallentato la curva di invecchiamento fino quasi a 0.60, cioè lui ogni anno invecchia 9 mesi rispetto. Ma questo è un dato che ha una base scientifica o...
Noi per sapere quanto vivrà dovremmo aspettare di vedere quanto vive,
morirà.
Non possiamo dirlo prima, quindi magari dobbiamo vivere noi 120 anni per vedere se è vero che lui vive 120 anni, quindi non si può sapere. Ci sono i cosiddetti marcatori dell'età biologica, quindi uno guarda il colesterolo, guarda la produzione di insulina, guarda la glicemia e guarda tantissimi altri marcatori che hanno nomi complessi e dice: io ho questa attività, sì, età biologica, in base a questi esami del sangue, delle urine, del liquido cerebrospinale ci danno un'idea, però è un'idea assolutamente indiretta. Con ciò non dico che lui non vivrà a lungo, facendo così probabilmente vivrà a lungo, poi possono succedere tantissime cose.
Sì, la disgrazia,
e poi non sappiamo, soprattutto sono pericolose queste cose di terapia genica, per esempio, perché la terapia genica, noi partiamo dall'idea di modificare un certo gene, quello più interessante è un certo cloto, però questo cloto qua non è solo legato alla longevità, come quasi tutti i geni fanno tante cose in organi diversi. Questo cloto, per esempio, controlla il metabolismo del calcio e del fosforo ed è fondamentale per proteggerci contro la progressione delle malattie renali, e fa un sacco di altre cose. Quindi se noi modifichiamo questo cloto, io non escludo, ammesso di riuscirci, che non abbiamo un effetto associato su, sì, organi e sistemi che noi non vorremmo modificare.
Quindi magari funziona da una parte ma è un po' rischioso dall'altra.
Con la terapia genica
io ho una domanda
così
scientifica da fare al professore.
Attenzione,
Muzzi.
vai Leo.
Se non sbaglio, per i mormoni è prevista anche la poligamia. Questo può allungare o accorciare la vita dal suo punto di vista?
Domanda molto scientifica.
Io credo che sia soggettivo, non è che si possa dire che.
E poi molti la poligamia la applicano.
Non va bene per nessuno, penso che possa andare bene per qualcuno e non per altri.
Sì, poi molti la poligamia la applicano anche se non in modo ufficiale.
Nel documentario si dice che anche l'attività sessuale è programmata, sì, non si capisce, sì, che wow, se è con l'assistente. Lì non dicono, no, ma però poi non spiega di più.
Questo è un po' triste, onestamente, sì, fa parte della tristezza di tutto l'insieme, secondo me. Però è un punto di vista. Se uno si sente contento così, per lui va bene. quello che è sbagliato secondo me è che adesso, come si vedeva nel documentario, lui cerca con tutte le sue arti di convincimento di fare un gruppo di persone che hanno delle magliette Don Dai, che corrono di qua di là, e quindi che questo diventi diventare. Poi una cosa carina è che lui si è messo insieme a questo Kennedy che diventerà il ministro della sanità, o è già diventato, e ha delle idee strane, per esempio sui vaccini, e loro vogliono make America healthy again. C'è un bellissimo articolo sul New York Times di Gina Colata che dice: come healthy again, sani ancora, noi non siamo mai stati sani, dice Gina Colata, perché fin dall'Ottocento le persone che vivono in America hanno sempre avuto delle abitudini alimentari, altri tipi di abitudini sedentarie.
Dice che bevevamo un litro di whisky,
e poi bevono moltissimo, sì, e sì. Quindi questo healthy again è un po' strano.
È uno slogan strano. Ma io adesso, poi, se volete vedere il documentario, mi sembra di poter dire, ma lo dice lo stesso Brian Johnson, lo fa intuire che in qualche modo abbia sostituito nella sua vita un po' una ossessione per la religione che aveva nella sua prima vita, e con una nuova ossessione, la sua nuova religione è il culto dell'immortalità, insomma, come
tutte, è il culto del suo corpo,
del suo corpo,
la nuova religione, sì.
Dell'anti-invecchiamento. Comunque, professore Muzzi, la ringraziamo e torneremo, ci sono tante domande ancora e le ho tenute da parte, ma parleremo di altri temi. Grazie, professor Giuseppe Remuzzi.
Buona giornata.
Grazie a voi.
Ricordo, direttore dell'Istituto Ricerche Mario Negri. Allora, dopo la pubblicità torniamo a bomba sui Village People, sui cugini di campagna, no, cioè sui Village People,
sui loro
Trump.
Nuovo capo.
È il giorno dell'Inauguration Day, che non è l'insediamento. Ah, ecco, questa cosa, molti dicono, ma guardate che deportation vuol dire respingimenti, espulsioni, a parte che tecnicamente, se andate sul vocabolario, vuol dire anche deportazioni, però Andrew mi diceva una cosa interessante, cioè noi occidentali associamo al termine,
voi, soprattutto no. Europei, no, anche sì. Noi siamo occidentali,
sì,
anche più occidente di voi.
Mamma mia, sì.
Voi lo associate chiaramente ai campi di concentramento, quindi per forza ha questa connotazione, ma la parola in realtà non significa quello. Quindi significa spostarti, espellerti dal paese e portarti da un'altra parte.
Quindi non fate la polemica, deportazione non vuol dire deportazione, lo sappiamo anche, non è che li mette sui treni piombati, però deportazione vuol dire deportazione.
Espulsione dal paese, dai,
ecco. Dai, pubblicità.
Anche Andrew si sta allineando, hai visto il nuovo corso?
Sì. Sì, sì, ha tolto tutte le politiche di inclusione qua che aveva nelle tasche, a casa, sì, sì. Cioè tutto, ha eliminato tutto, è salito sul carro.
Dove c'è il potere c'è Andrew,
sì, esatto.
Potrebbe essere il suo motto.
A Radio 24.
Sì, sì. A tra poco.
State ascoltando un programma offerto da
gente ignobile, inesperta, abietta, servile, priva per propria natura di cognizione, di governo, di giustizia e di religione.
Alessandro Milan.
Questo è il punto dolente.
Leonardo Manera.
Io sono distrutto.
Uno.
Professor Barbero che ci tratta
nessuno.
Così.
Nessuno. 100.000.
Trasmissione
ripiena di arroganza e di superbia.
Non riesco a riprendermi.
Per come
come sono fatti gli americani, d'ora in poi il 19 gennaio sarà il TikTok Return Day, sicuro.
Adesso spieghiamo tutto, però prima c'è una protesta formale. Manera, un ascoltatore, aspetta, prima gli ascoltatori, poi c'è una protesta formale via WhatsApp.
Adesso che lo sento bene, mi sento di dire che Manera lo fa meglio il Papa del Papa stesso.
Alle 18 accendete la televisione e mi trovate, perché Spanhouse è a reti unificate. Grande.
Buongiorno Mila, ma lo Spanatoli, che ne pensa dell'insediamento di Donald Trump alla White House?
Adesso ne parliamo.
Quando?
Manera non solo non aggiorna il suo sito, nemmeno risponde alle mail con richieste di info. Quando sarà ad Alezio? Chiede un ascoltatore affezionato, ascoltatore bergamasco a Lecce. Alezio, provincia di Lecce.
Non lo so, so che andrò ad Alezio, ma non so ancora la data, credo tra febbraio e aprile.
Ecco. Vabbè, già tutto esaurito, ma il tour ad Alezio, ma non si sa quando. Allora, sentiamo Donaldone Trump che entriamo nell'Inauguration Day.
And as of today, TikTok is back.
TikTok is back.
Se vi siete persi una puntata, colpa vostra, del grande podcast
That's America,
nell'ultima puntata spieghiamo tutto dell'Inauguration Day.
Eh sì, e così saprete chi è l'ultimo che aveva fatto l'insediamento dentro perché faceva troppo freddo. Chi c'è morto chi addirittura?
È? Chi è? Esatto, chi è Manera? Lui, perché sai che lo farà dentro, perché fa freddo oggi a Washington, non lo farà la
sì.
Sai l'ultimo che l'ha fatto è
nevica.
Stato Ronald
Reagan nell'85. Ma anche come funziona i balli inaugurali, il giuramento, chi dà questo giuramento, cosa si utilizza, perché mica bisogna sempre usare la Bibbia.
Però lui userà la Bibbia, ha detto che userà la Bibbia di sua sorella, credo, no, non so chi gli ha dato. Sulla Bibbia
un po' di storia, da dove arriva questo insediamento, come funziona.
Sì.
E poi questo lo trovate nel podcast già pubblicato settimana scorsa, quindi avete ancora qualche ora per ascoltarlo.
Però raccontaci tutto di TikTok. No, adesso a parte gli scherzi, a parte che dicono che subito potrebbe firmare i primi provvedimenti oggi.
Firmerà un centinaio di ordini esecutivi oggi. Questa è una cosa, è diventata insomma tipica. Arriva un presidente e firma un sacco di cose immediate. TikTok, il congresso ha passato una legge.
Ma scusa sì. Andrew, un momento, ma cosa sono gli ordini esecutivi?
Gli ordini esecutivi sono dei
leggi.
Decreti. Sono dei decreti.
Sono dei decreti.
No. Subito validi.
Sono decreti subito validi, però hanno sono limitati come un decreto del governo, hanno un valore limitato perché non può andare contro il congresso, può fare certe cose amministrative, cioè quello che afferisce all'azione del governo, quindi l'immigrazione. Lui dice l'immigrazione, ci sono dei parametri, delle leggi, però scegliamo noi quale priorità dare, per esempio. Cioè lui ha il diritto di eseguire le leggi come esecutivo. Io scelgo di dare la priorità ai messicani criminali, che ne so. Invece io scelgo di non dare la priorità a nessuno e cercare di cacciare più possibili. Questo è un ordine esecutivo e questa come si amministrano i poteri del presidente. Una delle cose che vuole fare,
esatto.
Però cioè, l'ha già annunciato, e TikTok si è già rimesso online dopo una giornata quasi in cui era stato oscurato. E salvare TikTok, però in realtà non avrebbe questa autorità di fare questo.
Scusa.
Il congresso ha passato una legge l'anno scorso.
La Corte Suprema l'ha confermata.
La Corte Suprema l'ha confermata pochi giorni fa. No? E quindi arriva lui e dice no, ci deve stare.
Però attenzione, spiegavi prima fuori onda che la Corte Suprema ha detto se c'è una trattativa di vendita,
la legge stessa
si può rinviare di 90 giorni.
E quindi lui utilizza questo cavillo, solo che non c'è una trattativa di vendita. In realtà i cinesi dicono noi non vendiamo assolutamente, quelle di ByteDance.
Comparirà questa.
Quindi utilizza questo
Elon? Elon, bisogna intavolare una trattativa di vendita.
Utilizza questo cavillo Trump per rimandare nei 90 giorni, però è un po' dà l'idea di come vuole agire all'inizio. Ripeto, non è il primo, però arrivo, faccio gli ordini esecutivi su qualsiasi cosa, però appunto alla fine, se non c'è la vendita, lui non è che può salvare TikTok.
No,
c'è
però,
la legge,
però,
c'è il congresso, cioè, la Corte Suprema.
La trattativa di vendita che... è un qualcosa che può anche naufragare, però intanto ci può essere.
Deve essere completata.
Sì, ma poi... in 3 mesi non può cercare di cambiare questa legge?
Beh, può chiedere al congresso di cambiare, ma non ci riuscirà. Sì. Perché in America tutte le istituzioni, democratici e repubblicani, hanno varato questa cosa, perché c'è un forte sentimento anticinese sulla sicurezza nazionale. Mm-hmm. Il problema è questo, che TikTok...
Sì, però scusami Andrew, ma spiegavamo anche venerdì con Giada Messetti che migliaia, se non centinaia di migliaia di americani sono andati su Red Note, che è cinese pure quella. Cioè da TikTok, nel terrore di rimanere senza social, sono andati su un altro social cinese. Ma poi la tecnologia ormai è cinese, americana, cioè ma...
Allora, voi globalisti, sì, che credete che non ci siano più confini, stati nazionali, interessi nazionali, mi spiace, ma in America si è deciso che non possiamo avere una rete social, no? Così influente, con più di 200 milioni di utenti, no?
Comunque,
in che la Cina può decidere come gestire i contenuti.
I'm from Singapore, sì, sì. Ti ricordi?
Comunque, questa è l'idea.
È incredibile che gli Stati Uniti, che si sono espansi grazie al loro colonialismo, vendendo prodotti in tutto il mondo, adesso diventano i più protezionisti di tutti. Mi sembra, questo è innegabile.
I Uniti sono espansi con la loro l'industria interna, certamente, e poi facendo le cose migliori. Quindi.
Hanno colonizzato il mondo con i loro prodotti e adesso che si vedono un po' in difficoltà diventano i super protezionisti.
Però se il prodotto è un buon hamburger, per esempio,
voi li comprate, non è che siete obbligati.
Ma pensa solo ai film, quanti film di cowboy
li abbiamo imposti, i nostri film su Leonardo Menera.
Li avete imposti a tutto il mondo.
Si sono imposti.
Facendo credere che la saga...
Guarda
per
i
esempio,
film cinesi che sono più belli, dai.
No, ma per esempio noi italiani abbiamo tutta la star dell'antica Roma che non credo sia inferiore a quella dei cowboy. Invece noi per decenni ci siamo sorbiti tutte le varie saghe dei cowboy, dei loro ranch, delle mandrie di Manzi.
Tutta imposizione imperialista.
Non solo i grandi film sulla storia romana... li fanno, cioè, Hollywood, il gladiatore, mica lo fanno, no.
Dai. È una vergogna.
Negli Stati Uniti appunto questa idea non è che TikTok non debba esistere, no? Può esistere, però non può essere soggetto a quelle leggi cinesi che dicono che lo Stato può dire all'azienda come comportarsi.
E vai su Red Note, che no? È totalmente cinese.
Su Red Note e poi si farà la legge
e poi si farà la legge su Red Note.
No, però Red Note impiegherà tempo ad essere così importante. Cioè.
No, mi rendo conto. Comunque, TikTok is back. Questa è la...
At least for now.
Andiamo al traffico!
Nessuno, 100 Milan. Before recorded time, in some suburban room, see the devil in his youth. Came before him. The problem.
buongiorno a te, a Manere e a Andrew Spannaus. Scusa, mi dici com'è finita Juventus Milan? Che non sono al corrente, me lo dici per favore?
1-2 con un'autorete di Gatti e Supercoppa al Milan.
Caro Spatagnao e caro Milan, si vede che il trampone vi sta sui maroni, state rosicando come due pazzi.
Io in genere chi scrive rosica sulla mia pagina Facebook lo blocco subito. Rosicare è un verbo che non si può sentire. Non ti posso bloccare, caro ascoltatore, però.
L'ascoltatore non ha capito esattamente, perché tu, Alessandro, sei nettamente contro.
Ma
Trump,
a me non interessa nulta.
Ma invece Andrew invece è vicino alla posizione.
No, è peggio. Era contro, ma adesso è salito sul carro del vincitore. No, peggio del peggio.
Non era contro neanche prima.
Il peggio del peggio.
Si fingeva un po' contro perché pensava che forse avrebbe vinto Kamala, però è sempre stato vicino a Kamala.
In tutto, Leonardo fa notare dalla regia chi ha fatto i migliori western nel mondo. Sergio Leone, un italiano, quindi poi il cinema italiano, voglio dire, da Fellini, Risi, cioè insomma adesso non è che vabbè, ma
noi ci siamo sorbiti appunto decine e decine di film western scadenti quando eravamo.
Vabbè, ma oggi c'è il rischio anche di attentati terroristici? No, perché sono all'interno, o meglio, è quel rischio oltre al freddo che ha spinto ad andare tutto all'interno?
Questo dicono i maligni, i complottisti come te. No. Però no, ecco, c'è un sicuramente se avesse fatto all'esterno sarebbe stato dietro il vetro, dietro il plexiglass Donald Trump, perché in questi mesi dopo l'attentato di luglio, dopo secondo quasi attentato sul campo da golf, è nata una grande revisione delle misure di sicurezza.
No, però aspetta, no, arriva questa domanda, no, non la facciamo. Chieda Spannaus perché è possibile nel sistema elettorale americano che uno prenda meno voti e vinca le elezioni. No, siamo indietro di 6 mesi, l'abbiamo spiegato 5.000 volte. In questo caso poi Trump ha preso più voti e ha vinto, quindi
più voti.
Non stiamo a rispiegare il sistema elettorale americano. Però c'è Matteo da Milano che mi dicono ha chiamato e mi dicono essere mormone, è vero?
Sì, buongiorno, sono membro della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni,
Latter-day Saints.
Bene. Bravissimo, complimenti, esatto. Sì. Meglio conosciuti come mormoni, perché usiamo il libro di Mormoni insieme alla Bibbia.
Sì, certo. E cosa ci voleva dire?
All'inizio abbiamo parlato di questo mormone che cerca di allungare la propria vita.
Sì.
E come giustamente è stato detto, i membri della Chiesa non bevono alcol e non fumano neanche, e hanno uno stile di vita discretamente morigerato, a parte fare troppi figli magari. E il presidente della Chiesa, che è l'attuale profeta, Russell M. Nelson, ha compiuto a ottobre 100 anni.
Senza fare esperimenti scientifici.
Senza fare esperimenti scientifici.
Vabbè, tutto qua. Buon per
vabbè,
lui.
Io comunque ho grande rispetto per anche una religione che dice, cioè, abbiamo avuto un profeta 100 anni fa. Perché il vostro profeta 2000 anni fa e il nostro non c'è stato un profeta 100 anni fa? Ognuno
fa la religione.
Ma chiede la poligamia, se è ancora in vigore la poligamia per i mormoni.
No, non è così.
Oggi si becca però l'ennesimo no.
Non era prevista la poligamia per i mormoni,
ma non per tutti, ci sono, perché ci sono diverse.
Ma lascia rispondere l'ospite.
No, era solo una cosa legata magari al passato, io credo. E quindi alcune storie legate al passato. No, assolutamente non c'è poligamia.
Perché quando si vedono i film appunto western con i mormoni, si vedono i mormoni che hanno più di una moglie.
Niente, basta i film western. Sì. Che sono ambientati, non so, nel 1800, nel 1800, 1850. Vabbè, 1890, va bene, ringraziamo Matteo da Milano. Niente, ci hai provato, caro Leonardo.
Io adesso tu mi prendi in giro no, perché io no, dico no, questa no. cosa.
Stava per convertirsi lui, perché voleva avere più
moglie. No, perché io chiedo
mogli.
La poligamia, ma sarebbe, non è una cosa che mi invento io, la poligamia dei mormoni.
Ma non, certo che
mormoni.
Non ti inventi tu, non te la inventi tu, va bene. Comunque andiamo...
Sarebbe utile controllare, chiedi a Miriam Lucchetti di controllare se la poligamia per i mormoni è ancora prevista.
A me avevano spiegato che era prevista, perché non sono tutti monolitici i mormoni, ci sono forse alcune ramificazioni che ancora
la consentono. Ci sono pochi che difendono ancora, ma la stragrande maggioranza l'ha abbandonato da tempo.
C'è il giornale radio.
Alessandro Milan... Fazioso, funicolare senza corrente.
Alessandro Milano, Alessandro Milano, Leonardo Manera.
Uno, nessuno, nessuno. 100.000.
Dio mio, com'è bella!
My love has come along. My lonely days are over. And life is like a song. Oh, yeah, yeah, at last. The skies above are blue. My heart was wrapped up in clover. The night I looked at you, I found a dream.
Buongiorno, noi in Sardegna abbiamo trovato la soluzione. Viviamo di più mangiando bene senza tutte le minchiate statunitensi. Francesco da Cagliari.
Ecco.
Ma perché la seconda ora di Uno Nessuno 100.000 inizia con una canzone di... E questa è Entrio sei tu, perché... Materiale tuo.
Perché è compleanno. Suo.
Sì, ma suo.
Sì,
perché
Madonna.
Madonna. Perché c'è Etta James? Etta James, tra l'altro pseudonimo di Jamesetta Hawkins, che non è Jamesetta. Jamesetta. È un diminutivo. Jamesetta Hawkins. Etta James. Morì il 20 gennaio 2012.
Ma oggi invece è una giornata molto importante. Tu vuoi andare su questi trivia? Oggi è Martin Luther King Day negli Stati Uniti.
Ah, giusto. Ma
è la
coincidenza
di Martin Luther King Jr.
Ma la coincidenza con l'inauguration?
È solo perché è lunedì, il 20 è capitato lunedì. Perché noi facciamo le feste, come spieghiamo nel podcast che si chiama
That's America, credo.
Noi facciamo spesso le feste, le mettiamo il lunedì per fare
come noi gli shopping il venerdì.
Quindi oggi è festa nazionale negli Stati Uniti, Martin Luther King Day.
Sì.
No? E quindi si sentirà cantare anche la Ella.
Quindi è festa.
And as of today, TikTok is back.
Ricordiamolo intanto. Tra l'altro, sai chi debutta su TikTok? Debutta oggi, un po'.
Ciao ragazzi, no. Eccomi qua. Vi do il benvenuto sul mio canale ufficiale di TikTok.
Che lui avrebbe chiamato TikTok Tac, ma non era Silvio Berlusconi TikTok. Che non può debuttare. Il Papa debutta su TikTok. C'è arrivato un po' in ritardo. non negli Stati Uniti evidentemente, perché,
eh no, terremo perché, fuori, perché cioè, giustamente i cattolici più conservatori negli Stati Uniti diranno no, questo Papa ne ha fatto un'altra.
Va bene, va bene, TikTok is back. C'è Barbara che ci chiama da Lecco all'800 24 0024. Eccoci Barbara.
Buongiorno Milan.
Prego.
Finalmente posso parlare con lei.
Che bello.
Di solito è contenta di parlare con Alessandro Milan,
solo voi due.
No, anche con lei in maniera. Lei l'ho vista direttamente a Casate Nuovo, ma anche invitato a cena, ma ho rifiutato.
Sì. Sei subito offeso, Manera. Prego, prego, Barbara D'Alecco.
Si è casato in otto.
Si è ficcato in un guaio. Barbara, prego, prego. E ci vuoi chiamare? Ah, è caduta la linea. Basta. Sei emozionata, è caduta la linea. Ma porca miseria. Ma perché c'è problemi? E vabbè, niente, stiamo in silenzio 30 secondi per sottolineare.
No, non rida, non
no,
rida.
C'è solo da ridere, signora, perché è l'unica cosa che si può. Abbiamo ripristinato la linea, eccolo qua, in tempo zero. Barbara D'Alecco, eccoci.
Eccomi qua.
Riprendiamo. Bene.
Riprendiamo sul discorso di questo, io lo chiamerei anche fanatico, che prende tutte queste pastiglie, però noi come italiani stiamo seguendo gli americani, perché se lei è abbastanza che le va nelle farmacie, cioè c'è di tutto, di più, proteine, vitamine, cioè per i capelli e le unghie, e tutte ne fanno uso. E poi c'è anche gente fanatica, che non faccio nomi, di alcune società che vendono questi prodotti, che sembra che vivi in eterno, capito? Secondo me, come diceva prima un altro ascoltatore, cioè una volta che mangi bene, che fai sport e che stai bene mentalmente, sono abbastanza anche 70-80 anni per vivere, cioè però vivi bene, vivi intensamente.
Ma sì, ma è la grande accusa che si fa a questo sì. Brian Johnson, che in realtà sta vivendo male perché vive recluso, non si gode. Lui dice che non mi sono mai sentito così bene, così felice in vita mia. Addirittura dice che era arrivato a pensare al suicidio.
Tutti quelli un po' monomaniacali, no? Si dedicano a una cosa e pensano che quella cosa possa dare loro la felicità.
Particolare è che lui parla di dare ascolto al corpo, non più al cervello.
Esatto, perché lui dice: ero arrivato all'apice del successo a pensare continuamente al suicidio. Lo dice lui stesso, cioè proprio volevo suicidarmi. Finalmente sono riuscito, mettendo davanti il corpo, il culto del corpo, in qualche modo a chiudere i pensieri negativi del
cervello. Distruttivi del cervello.
Per carità. È un po' una forma maniacale, come dice Leonardo.
Sì, magari è un ossessivo compulsivo, gli piace fare questa cosa, però.
Comunque, va bene, c'è la famosa frase del professor Garattini, alla frase: ma cosa servono gli integratori? Servono a chi li vende. Questa fu la risposta del professor Garattini. A cosa servono?
Anche dire che qualche volta qualche medico te li prescrive anche degli integratori.
Sì, ma sai, sono quelle cose molto dibattute.
Quindi o i medici sono tutti collusi con le aziende che producono integratori,
ma no,
forse qualcosa servono, tu propendi per la collusione.
No, io ho solo citato la frase del professor Garattini. Il concetto è: come fai a stabilire che se prendi un integratore poi stai meglio? Lo stare bene è legato a mille fattori, anche psicologici, insomma, non lo so. Va bene, dai. Oh, tra poco, caro Leonardo, siccome si è scatenato l'inferno settimana scorsa, Andrew, tu non c'eri, quando abbiamo detto che dal comune di Bologna, con grande gioia, hanno riferito che, visti l'inaugurazione dei 30 all'ora in città, non ci sono stati morti l'anno scorso. Ci hanno chiamato tantissimi da Bologna.
Andavo veloce, non ho sentito bene tutto, però.
Ci hanno chiamato in tanti da Bologna a dire: ma guardate che è una narrazione un po' distorta, cioè il dato di fatto sicuramente che ci sono zero morti, ma non è legato a quello, si va piano perché ci sono i
cantieri. Troppi lavori, sì.
Non è vero che si va a 30 all'ora, appena si può si va a 50, si schiaccia di più, insomma, vabbè, ne parliamo tra poco.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Milan, non dicevo io per la coppetta del nonno, dicevo per il campionato, sabato, per il campionato, Juve-Milan 2-0. Brutto comunistaccio.
Il campionato era finito a 0-0, la partita anche proprio brutta a San Siro, però ci siamo rifatti poi in terra araba, vincendo appunto la Supercoppa contro Juve e Inter. Un titolo, quest'anno un titolo. Va bene, 10-19 minuti, siamo qui. Allora, vogliamo parlare non tanto e non solo del caso Bologna, però a Bologna dicono zero morti grazie alla zona 30 all'ora. Torna con noi Matteo Colleoni, docente di politiche urbane alla Bicocca. Buongiorno, siamo a Milano, Bicocca di Milano. Buongiorno Colleoni, benvenuto.
Buongiorno, adesso, buongiorno eccoci a tutti, qui. Grazie per l'invito.
Buongiorno Colleoni. Allora, noi quando ne abbiamo parlato venerdì scorso abbiamo suscitato un po' di anche polemiche sul tema dei 30 all'ora. Da Bologna magari ci chiamerà ancora qualcuno a dire la sua. Comunque il tema in generale è le politiche del mettere le vie a 30 all'ora, non tutte, o in alcuni casi tutte, riduce, è efficace per ridurre gli incidenti, ridurre la mortalità?
Beh, allora, le esperienze di Bologna sono le esperienze italiane che hanno avuto la durata sufficiente per poter controllare i dati, perché come sempre, come tutte le politiche, bisogna aspettare qualche tempo per vederne l'efficacia. Bologna si aggiunge ai casi europei che l'hanno già fatto e conferma il fatto che sono politiche efficaci per ridurre gli incidenti e per ridurre conseguentemente la mortalità. Quindi evidenze empiriche ci sono e confermano quindi quello che già più volte veniva detto. Ovviamente c'è tutta una serie di considerazioni, due o tre veloci. La prima considerazione è che la mortalità e l'incidentalità è generalmente diminuita in tutta Europa e anche in Italia. Considerate che noi abbiamo 51 morti su un milione di persone, ne avevamo 68 di morti su un milione nel 2010. Però rimaniamo sempre al di sopra della media europea, che è di 45 morti, ovviamente mortalità stradale, su un milione di abitanti. È molto distanti dai casi più virtuosi, Svezia 21 su un milione, Germania 33 su un milione. Quindi, insomma,
c'è una notizia, se vogliamo, una trend, non possiamo dire positivo perché se si parla di 51 morti sono comunque 51 morti, però un trend migliore rispetto al passato, però non a livelli europei. Come mai? Cioè, come dobbiamo prenderla? Come la parte più positiva oppure siamo ancora indietro rispetto agli altri?
Il fatto che il trend sia positivo è una cosa positiva ed è il risultato di tante cose, di miglioramenti dell'urbanistica, miglioramenti dei comportamenti medi, miglioramento del funzionamento di tutti i veicoli a motore, eccetera. Però il fatto che siamo sopra la media europea e comunque 51 su un milione e comunque al di sopra degli indirizzi europei per raggiungere gli obiettivi di dimezzamento e di annullamento dei morti sulla strada, ci dice che dobbiamo fare tanti interventi. 30 km all'ora in alcune vie o in alcune aree, devo dire che è fondamentale. E non capisco il motivo e la preoccupazione, dipende dal punto di vista di chi. La città è la città di chi vi abita, di chi vi cammina, di chi vi va in bicicletta e anche di chi vi va in automobile. Se si intervistano gli ultimi hanno un certo tipo di visione, se si intervistano i primi hanno una visione di altra natura. Tutti i test, crash test fatti dalle case automobilistiche, da tutti gli istituti di ricerca scientifici delle università, non solo la mia, ma tutti i politecnici, dimostrano, ma lo sappiamo benissimo, che al diminuire della velocità diminuisce l'effetto dell'incidentalità in termini di danni e di morte. Considerate che i due motivi prioritari di incidentalità sono la distrazione e il mancato rispetto delle regole. E quindi è chiaro che al diminuire della velocità aumenta l'attenzione e anche il rispetto delle regole. Detto questo, sta poi l'amministrazione urbanistica e chi si occupa dei trasporti fare un sistema di insegne, di indicazioni che siano coerenti e che aiutino anche l'automobilista rispetto di queste regole.
Banalmente uno ha più tempo di evitare il rischio, insomma, che vede.
Sì, sì, però certo. in tante città, anche a Milano per esempio, è previsto il limite dei 30 all'ora in molte zone, in molte vie, e l'esperimento di Bologna riguarda probabilmente un'estensione maggiore delle zone in cui circolare a 30 all'ora, forse anche per questo che poi sono nate un po' di polemiche.
Ah, esattamente, sì, qui è un'altra questione, certo. Allora, è chiaro che 30 km e all'ora nelle vie dove ci sono delle scuole è già applicato. Il caso di Bologna è un'estensione nella logica di avere dei quartieri delle città o parti di città, come succede in alcune parti d'Europa, e soprattutto i paesi germanici del nord Europa, che sono i più avanti rispetto a queste sperimentazioni, di avere un'estensione della limitazione, ma non soltanto della velocità, dei veicoli, tutti i veicoli, non soltanto le autovetture, ma anche i motocicli che vanno spesso ben oltre 30 km all'ora, ma di avere delle misure di contenimento del flusso veicolare motorizzato, perché ci sia una migliore convivenza all'interno della città, dei quartieri, e soprattutto una maggiore tutela rispetto dei soggetti deboli della strada, che poi sono quelli che abitano la città.
Quello che ci diceva però il professor Colleoni, io sono rimasto colpito e sono d'accordo, no? Quando si dice, se si intervistano i pedoni, i ciclisti hanno un'idea, se si intervistano gli autisti, chi guida la macchina, hanno un'idea diversa, perché c'è sempre questa idea che la strada sia un po' una sorta di giungla o di gara, io contro te, tu mi fai ritardare, cioè non si riesce a capire che è di tutti e tutti.
Infatti io mi chiedo, gli automobilisti a Bologna, cioè visto che c'è questa narrazione fittizia che in Italia si rispetta la regola solo quando è necessario, non so, gli automobilisti a Bologna quindi fanno 30 all'ora o lo fanno solo dove c'è un'autovelox? No, insomma, prima occasione accelerano.
Ma poi gli autovelox non possono controllare meno di 50 all'ora, esatto. Si diceva l'altro giorno.
Molti dicevano che sono tarati sui 50 e altri insistono anche nei messaggi, dice confermo, ci sono talmente tanti cantieri per cui si va piano per quello, non tanto per i 30 all'ora.
Quindi i bolognesi vanno, quelli però, che fanno 30 all'ora, bravi, perché anche senza autovelox, ma lo fanno spesso per altri
sì, perché
motivi.
C'è anche l'altro aspetto, che in Italia se metti una regola, se non c'è uno che ti viene lì a censurare se
allora
la regola
è
la
questa narrazione.
Beh, dai, poi così, guarda anche sulla questione del fumo a Milano all'aperto, subito dicono, ma poi chi controlla?
L'italiano
non basta la regola, c'è poi il controllo sulla regola, se no la regola in sé non, no, come diceva Enzo Biagi, noi dobbiamo scrivere è severamente vietato fumare, perché vietato fumare non basta, severamente vietato.
Ma professore, forse ci può dire appunto, vale sempre l'idea che tanto mettiamo 30 così la gente andrà 50
qualcuno,
o meno,
no, insomma, oppure qualcuno la rispetterà,
è bene fissare dei obiettivi generali, così sappiamo che comunque diminuirà la velocità.
Sì. Hanno fatto un paio di osservazioni veloce. La prima, lo dico spesso ai miei studenti, è muoversi un po' come mangiare e dormire. Si tratta dei comportamenti strutturali che noi abbiamo e quindi sono molto legati alle abitudini. E quindi è anche per quello che per cambiare le abitudini occorre un po' più di tempo. Però, dall'altra parte, quando si acquisisce un'abitudine è difficile cambiarla, anche in senso positivo. L'esperienza che abbiamo visto nei lavori comparati con i colleghi olandesi, svedesi, danesi, con cui lavoriamo, con i tedeschi, è che se noi mettiamo queste regole e creiamo un'abitudine virtuosa di comportamento, viene rispettata. Poi, evidentemente, serve un sistema di controllo, ma non soltanto un sistema di controllo, ma anche interventi urbanistici sulle strade che limitino in maniera strutturale i comportamenti meno virtuosi. Però creare una corretta abitudine di comportamento, andando a lavorare soprattutto sui soggetti più esposti che migliorano, quindi più velocemente rispetto a altri, è una cosa molto positiva, e quasi tutte le ricerche sul cambio volontario dei comportamenti di viaggio, fatto a livello anche internazionale, ha dimostrato l'efficacia di questi interventi, per cui non mi preoccuperei tantissimo, mi sarei più preoccupato del fatto di togliere questa norma. Io la manterrei e poi in maniera progressiva, con diverse misure e interventi, cercherei di farla rispettare, e trasformando una nuova abitudine di comportamento, quella di andare molto piano quando si va su un'auto, su qualsiasi veicolo motore, perché le conseguenze di un scontro con un pedone sono drammatiche, anche a bassa velocità.
Sì. Allora, intanto noi la ringraziamo, Matteo Colleoni, ripeto, docente di politiche urbane, coordinatore dei mobility manager all'Università Milano Bicocca, grazie per essere stato con noi. Qua arriva un messaggio, io lo leggo testuale come arriva, a Bologna se fai i 30 gli anziani ti suonano e ti insultano, non lo so, anziani di Bologna, ribellatevi a questo messaggio.
Però cos'è? Che andando in automobile quando si va ai 30 si ha la percezione di andare veramente molto piano, quindi uno è portato a schiacciare,
ecco, è portato
magari anche, e poi è sempre bello sentire il rombo del motore.
Eccolo, ma abbiamo già litigato su questa cosa, eh.
Allora, mi ha scritto un ascoltatore dicendomi che sentire il rombo del motore dà un piacere fisico.
A me dà un disturbo che veramente spaccherei la faccia. Però vabbè.
Dai, è bello, non puoi negare che sia gradevole sentire. Ti dà fastidio da pedone, ma poi quando diventi automobilista guidatore piacere.
Ma io non sono un sono automobilista perché mi sposto in auto, tutto qua. Va bene.
Piacerà anche a te, adesso lo neghi perché vuoi fare quello così.
Assolutamente.
Walk.
No, che walk.
A volte lo fai anche a voce senza essere in macchina, fai brum brum così per provare un po' di piacere.
Mai fatto. C'è Deborah Rosciani pronta con la borsa, vai!
Vi invitiamo ora ad ascoltare il nostro programma di musica da ballo. Ballo, il duo.
Milan Manera.
Alessandro Milan, Leonardo Manera.
Aberranti.
Uno, nessuno, 100 Milan.
The word is about, there's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating. Newspapers shout, a new style is growing, but it don't know if it's coming or going. There is fashion, there is fact, some is good, some is bad, and the joke.
Il motore che piace a Milan è quello della Maserati che ha taccheggiato a Manera.
Ma cosa ha taccheggiato? Ma figurati. Vai.
L'entopede Manera, per te non è un problema.
Allora, puntata bis. Adesso, caro Andrew, dispiace, lo dico subito all'ospite che tra poco saluto. Abbiamo Andrew Spannaus, giornalista americano, quindi loro il caffè. Il caffè americano, la brodaglia, ma vabbè, ma non importa.
Ha più caffeina con l'americano che con l'italiano.
Sì, vabbè, insomma, dobbiamo, anche qui abbiamo scatenato il putiferio quando il nostro Pietro Lacorte in regia l'altra volta ha detto che lui tranquillamente lava la moca con il sapone. C'è chi dice no, c'è chi dice sì, c'è chi dice su, c'è chi dice giù. Abbiamo chiamato Francesco Sanapo, che è fondatore della torrefazione Ditta Artigianale, 3 titoli come miglior barista d'Italia e campione italiano nell'assaggio del caffè, quindi un'autorità a riguardo.
Vediamo se riesce ad aiutarmi.
Buongiorno Francesco.
Buongiorno, buongiorno. Che allora, bella presentazione, grazie.
Abbiamo tante domande. La prima è allora, e Pietro Lacorte in regia ha detto: ma mi spiegate perché lavate col sapone tutto, i taglieri di legno, eccetera? Perché non dovremmo lavare la moka col sapone? Perché qui le nonne, alcune nonne, hanno tramandato questa cosa. Ma il sapone nella moka.
Quindi la prima domanda è: lavare o non lavare questa moka?
E come?
Ebbene sì, la moka va lavata, certo va lavata con prodotti in odore e in sapore, perché comunque prodotti molto aggressivi, molto profumati, tenderebbero poi a rovinare il primo caffè che si va a fare. Però va lavata semplicemente perché va sgrassata, l'olio contiene, e il caffè contiene oli, contiene grassi, quindi se non vengono tolti tendono a irrancidire e quindi rovinare il gusto del caffè che poi serviamo.
Però attenzione, quindi con quale prodotto? No, solo acqua non va bene, non è abbastanza. Cosa bisogna lavare?
Ci sono sul mercato dei prodotti in odore e in sapore apposta per gli acciai, quindi quello che io consiglio sempre a tutti è: mi raccomando, fate questo piccolo investimento nel comprare una moka d'acciaio e successivamente usare questi prodotti, appunto, che credete ne esistono sul mercato. Non voglio fare nomi di marca,
quindi deve essere lucido questa idea di lasciare le incrostazioni perché così va bene.
Guarda, addirittura vi dico, anche con acqua calda ed un panno sottile che non vada a graffiare gli acciai, quindi anche quello potrebbe essere già sufficiente se fatta sempre continuamente ad ogni uso.
Ma non deve essere graffiato l'interno, immagino, quello si intende.
Sì, non dovrebbe essere graffiato, esatto,
cioè, non puoi mettere l'acciaio.
Ci sono tanti in alluminio.
Quindi moka in acciaio, che costa un po' di più, esatto. Immagino, però è un investimento. Sì. Quindi va bene, questi prodotti, quindi non usate però il detersivo per piatti, quello che avete di solito, no?
Sarebbe meglio di no.
Questo rischia di rovinare il primo, almeno il primo caffè o il secondo, i successivi due caffè.
Va bene, La cosa più bella, vi ringrazio, è perché stiamo parlando di un oggetto fantastico, qual è la moka, e quindi rispolverarla dai vari mobili delle nostre cucine sarebbe una grande cosa, quindi state dando una mano proprio all'intero sistema.
È vero, perché ormai ci sono, io per primo l'ho detto, lo confesso, a casa non ce l'ho macchinette.
Vergogna!
Monoporzionati, tutte queste capsule, queste cialde, che poi fanno solo spazzatura, no? Generiamo spazzatura su spazzatura. Quindi ecco, pure una moka.
Sono pure contro l'ambiente. Ecco sono un disastro.
Siamo solo alla prima fase. Una volta che si è pulita la moka in modo, diciamo, delicato, cosa bisogna fare per un buon caffè? Come si fa?
Benissimo. Allora, continuiamo. Logicamente è l'acqua. L'acqua che si usa deve essere un'acqua non del rubinetto, perché l'acqua del rubinetto è molto dura, poi magari ha altre impurità, quindi meglio utilizzare un'acqua minerale naturale, semplicemente.
Niente calcare, se no...
No, l'acqua troppo dura, poi oltre a rovinare la moka stessa e quindi ostruire i vari passaggi poi che ci sono nel filtro, tenderebbe anche a rendere il caffè molto più amaro. Quindi meglio un'acqua minerale.
Quindi secondo errore di Pietro Lacorte, che mi guarda, che dice: io la uso del rubinetto.
Ma lui usa l'acqua frizzante.
No, la usa del rubinetto. E invece no. E poi il caffè, è vero che ci vuole un equilibrio giusto tra quantità d'acqua e quantità di caffè, altrimenti...
Allora, io nella moka, anche per semplificare, poi siamo in radio, non posso far vedere, però sicuramente tutti voi sapete che nella moka c'è quella valvolina di sfogo.
Sì.
Ecco, io consiglio sempre di riempire l'acqua a metà di quella valvolina. Quindi dovete raggiungere la valvolina e riempirla fino a segnare la metà.
E il caffè?
Quindi questo aiuta. Ecco, qui entriamo nell'argomento più delicato. Il caffè. Il caffè va comprato quanto più recente possibile, perché quello significa freschezza, significa fragranza, significa aromaticità e complessità. Quindi andate dagli artigiani a comprare il caffè come si faceva una volta.
Perfetto.
E detto questo, comunque guardate la data di tostatura di quel caffè che comprate, perché se è tostato un anno fa quel caffè sarà già morto e stantio,
anche sotto vuoto.
Anche sotto vuoto, nulla. Anzi, addirittura l'altro suggerimento che vi do e che cambierebbe completamente la vostra esperienza è: comprate un macinino, macinate il caffè sul momento dell'utilizzo. Questo può cambiare da 0 a 10 la
lo vostra fanno
esperienza.
Molti americani lo facevano i miei genitori, eh? Chicchi.
Guarda,
di caffè
mi duole dire che in America c'è tanta cultura sull'eccellenza del caffè.
Bravo,
in Italia,
però mi piace all'inizio, mi duole dire, glielo dica Andrew Spannaus.
Infatti sono i fatti, però.
Allora, vi dico questa cosa, forse accenderò una polemica che non vorrei, però è questa la verità. In Italia abbiamo grande storia, la nostra storia è bellissima, è gloriosa, abbiamo creato il Made in Italy con il caffè, no? Il problema è che poi la generazione mia, o forse quella di mio padre, hanno smesso di studiare e quindi di sviluppare, di fare ricerca, di fare sviluppo. Mentre in America questa cosa se la sono ritrovata, l'hanno studiata e forse l'hanno anche in qualche maniera migliorata, in qualche maniera l'hanno evoluta.
Come ci dice sempre il professor Andrea Grandi, no? Grande cultore del cibo, che ci dice come le pizze, le hanno innovate. Però no, rimaniamo perché ci abbiamo tante domande. Per esempio, una domanda che ci fa il nostro Lorenzo Nespoli, ma anche i nostri ascoltatori: il caffè va in frigo? Cioè, c'è anche questa altra questione: tenere caffè in frigo per mantenere la fragranza e l'aroma.
Allora, sicuramente va chiuso per bene, ermeticamente. Poi deve essere in ambienti asciutti, in ambienti secchi, quindi a volte il frigo può essere pericoloso se la chiusura non è tanto ermetica. Però ritorniamo al fatto che se compriamo un caffè di fresca tostatura e lo utilizziamo nel giro di una settimana, quello può migliorare la conservazione, perché non lo si conserva così a lungo. Comunque, chiuso ermeticamente, non al caldo. Non servirebbe frigo se solo lo mettiamo ermeticamente chiuso in un ambiente secco e asciutto.
E poi io ho un'altra curiosità: se va pressato, cioè quando si mette dentro, va pressato,
si dice che non bisogna spingere,
va fatta la montagnetta.
Mi state facendo delle ottime domande, perché così almeno posso chiarire che uno, non va fatta nessuna montagnetta, e due, non va assolutamente pressato, perché se si pressa la pressione del caffè, non è la pressione dell'acqua, della moca, non è così elevata, quindi se noi lo pressiamo tendiamo a ostruire il passaggio, a complicare il passaggio dell'acqua, e quindi serviremmo un caffè molto bruciato che sa solo di amaro. E questo non andrebbe bene,
non so,
quindi no montagnetta, no
e no pressatura.
Una volta si diceva anche di fare 3 buchini con uno stuzzicadenti nel caffè dopo averlo messo nella moca.
3 buchini?
Non l'ha mai sentito questa cosa?
Siamo ai riti sciamanici, ma che...
questo lo fanno i mormoni.
L'ho sentita anch'io, ma quando si ha una macinatura corretta e non si fa la montagnetta e non si pressa, non servono questi buchi. Il passaggio dell'acqua...
Ma a cosa servivano questi buchi?
Servivano perché magari macinavano troppo fine oppure riempivano troppo, quindi i buchi erano un po' uno sfogo dell'acqua che in qualche modo usciva.
Attenzione, ma perché non si... il caffè sta quasi uscendo. La fiamma, ci chiedono anche, alta, bassa, media?
Fiamma media, medio-bassa. Poi io dico sempre che quando il caffè ha raggiunto la metà del suo riempimento nella parte superiore vado ad abbassare.
O a spegnere, perché questo...
La spengo quando arriva a 3/4 del suo riempimento.
Ok, e si può aprire per controllare o bisogna andare a occhio? Cioè si può aprire un attimo?
Sembriamo che mi state passando del... Io faccio solo gol con queste cose. Allora, il coperchio della moca deve essere esclusivamente aperto. Perché questo? Perché se noi lo chiudiamo, creiamo una cappa di calore e tenderebbe a bruciare quel caffè.
No, ma
interessante. La temperatura...
Cioè sempre aperto?
Sempre aperto. Se... Questo è un mio consiglio, come la faccio
fine...
a casa mia... Se la macinatura è corretta non deve spruzzare.
Giustamente.
A tre quarti del suo riempimento io spengo la fiamma, in modo tale che la parte finale dell'estrazione avviene in maniera molto più sottile, molto più soave.
Beh, questa cosa dell'apertura.
Dopo tutti questi consigli, se il caffè mi viene male lo stesso, cosa devo dedurre?
Mi cerchi,
buttati dal ponte.
Così mi faccio pubblicità su Instagram, Francesco Sanapo. Mi metto la faccia, se non va bene, mi scrivete.
No, esatto. Mettiamo anche Sanapo, ha dei social che uno la può seguire, perché tante cose.
Sì, Francesco Sanapo è il mio, ho ditta artigianale che è della mia piccola torrefazione. Quindi, però per me è una grande grande gioia parlare di caffè, ragazzi, perché è la cosa per cui vivo.
Okay? Ecco, io ma quanti ne consiglia di bere allora, al giorno?
Esatto, quanti se ne possono bere? Perché non si.
Se è buono, io ne bevo tranquillamente 4-5, sto bene, grazie a Dio, va tutto.
Non ha problemi di esofagite da reflusso? O di acidità?
Nessuno, perché veramente il caffè è di qualità, quindi il caffè è raccolto sulla pianta quando il frutto raggiunge la sua maturazione ideale, il caffè è processato in maniera corretta e non steso a terra ad essiccare, il caffè è tostato non tanto
scuro. Cosa usa? L'arabica o la robusta?
Sì, solo arabica. Io ancora non riesco a lavorare con robusta, anche se cerco di capire sempre di più qual è la sua produzione, però non lavoro con robusta perché l'arabica ad oggi mi garantisce quell'eccellenza. Prima stavo dicendo, no, che spendo 6 mesi l'anno circa ad andare a giro nei paesi di origine a cercare i piccoli lotti di caffè, parlare con gli agricoltori, quindi poi da questa cosa vado a tirare in Italia l'eccellenza di quello che trovo nei miei viaggi.
Chiedono anche Pietro Lacorte se l'arabica risulta un pochino più acida, può risultare un pochino più
acida?
No,
al contrario, no.
No, ha ragione, perché è più complessa. Allora vi faccio questo esempio, no? Cerco di essere semplice perché non voglio essere molto tecnico, però tra l'arabica e robusta ci sono delle differenze sostanziali, tra cui l'arabica ha un contenuto di caffeina inferiore alla robusta. L'arabica è molto più complessa a livello di gusto. Vi faccio questo paragone: l'uomo e la scimmia. Nel suo DNA l'uomo ha tot cromosomi, la scimmia molto meno, e nel caffè l'arabica ha 44 cromosomi, la robusta ne ha 22. È come paragonare l'uomo alla scimmia, no? Per farvi capire quanto più sviluppata è l'arabica. Non è sempre così nel caso uomo-scimmia, perché a volte le scimmie sono più sviluppate.
Sono alcuni uomini.
Ma vabbè, è un altro argomento.
L'ultima questione è la questione dello zucchero, effettivamente, al di là di diabete o no, cioè il caffè si gusta senza zucchero, senza neanche.
Io non lo sempre più persone lo fanno.
Chiedo.
Allora, io vi dico, quando il caffè è buono, credetemi, non ha bisogno di zucchero, e lo faccio anche con i miei clienti. Io ho 6 caffetterie a Firenze, quindi ho il confronto diretto con la clientela, no? E quando gli spiego tutto quello che facciamo, come lo facciamo, e gli porto a bere il caffè senza zucchero, quando loro si fidano, quando riesco a conquistare la loro fiducia, vengono trasportati in questo viaggio sensoriale dove non c'è bisogno di zucchero. E nessuno mi tira dietro la tazzina, almeno fino ad oggi.
Se no, Francesco Sanapo sui social ci ha messo la faccia.
Ci metto la faccia.
Ci ha messo la faccia. Non lo so.
Nel bar dove vado io, il barista serve come miscela, si chiama Imaciata. Della robusta.
No, ecco, per concludere, Sanapo, qual è l'errore che vede più spesso fare nei bar? La non pulizia di quando si mette.
Pulizia è una piaga importante.
Cioè, perché ogni volta che uno fa un caffè dovrebbe passare dell'acqua bollente su poi il.
Dovrebbe fare un flash di acqua per eliminare i residui di caffè successivi, dovrebbe pulire il portafiltro per rimuovere il caffè.
Ma non lo fa nessuno. Cioè, li vedete nei bar, no? Che servono il caffè, che mettono, non lo fa nessuno.
Iniziate ad osservare e magari chiedete, perché se si paga il caffè, se ci si danno una bottiglia che sa di tappo, noi la rimandiamo indietro. Potremmo fare la stessa cosa nel caffè, quindi provate ad osservare. Anzi, io addirittura colgo l'occasione per chiedere a tutti i radioascoltatori, no? Quando domani mattina o stamattina andrete a bere un caffè, chiedete al vostro barista da dove viene quel caffè, chiedete più informazioni, perché è bello sapere. Il caffè è un mondo straordinario, perché se si è conosciuto diventa una passione molto più grande di quella del vino.
Va bene, noi la dobbiamo salutare, Francesco Sanapo, ma grazie di tutto
infinite,
quello
grazie,
che ci ha
grazie
detto
dell'opportunità.
Dobbiamo andare al traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Paid for every dance, selling its romance. Oh, the scene. There will come a day, and youth will pass away.
Vabbè, siamo andati un pochino lunghi, caro Leonardo, caro Andrew. Abbiamo un minuto per chiudere, ma c'erano talmente tante curiosità. Non so, tu hai, Andrew, hai imparato qualcosa dal caffè italiano?
Certo, io questo è molto interessante. Vedo che si potrebbe andare avanti per sempre a parlare di, cioè, a molto più a lungo. C'erano altre domande. Troppo, non bevo tanti caffè adesso, però un caffè buono.
No. È americano. No, l'ha detto Sanapo, ha detto che c'è una grande cultura. C'è Leonardo, grande cultura, hai sentito, sì, anche tu? Grande cultura in America del caffè. Hai sentito?
Sì, si appropriano delle nostre cose e poi le rivendono come se fossero
oggi
loro.
Sarà
comunque non importa.
Grande giorno per il caffè a Washington, dove, esatto, si festeggerà l'insediamento.
Ma Melania?
Melania c'è.
Melania, aspettiamo di vedere il suo abito di oggi.
Mentre, attenzione, dicono che Michelle Obama e Barack
non
Obama potrebbero avere una crisi coniugale. Si parla anche
lo
di
sapevo.
Barack Obama vicino a Jennifer Aniston.
Si
loro
parla,
hanno smentito.
Si parla di Jennifer Aniston, sì. Ma gli approfondimenti più seri, se posso permettermi,
sì,
no, si fanno. Ho cominciato anche dei video di approfondimenti geopolitico. Andate sui social, trovate. Cosa c'è dietro tutte queste minacce di Trump su Panama, su tutto quanto?
Ecco.
Se andate su Instagram X trovate, perché oggi, da oggi in poi, all bets are off. Questo è un detto.
Cioè?
Le scommesse sono chiuse. Impossibile dire cosa succederà da questo punto.
Le dobbiamo chiudere.
Ma Melania?
Dobbiamo chiudere.
Ma Melania ci sarà, basta, non verrà Lambrate. Quindi te la godi all'Inauguration Day oggi da Washington. A domani!
Piegati, 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 piegati.